Grazie a tutti, adesso facciamo 5 minuti di pausa nei quali chi di voi desidera può scrivere per favore delle domande per il professore che poi gli sottoponiamo nella seconda parte della serata. Il programma prevede appunto di continuare ancora fino alle 11 con le domande del pubblico, però appunto con la preghiera per favore di scriverle e depositarle qua sul tavolo, mentre chi desidera ovviamente lasciarci è libero di farlo. E quindi grazie, 5 minuti di pausa. Dunque, ho ricevuto molti foglietti, spero di saper riportare le vostre domande nel senso che voi volevate dare. Ce n'è una che mi è stata posta da due persone diverse, però è la stessa domanda, quindi comincio da questa. Comincia così, ci è stato presentato nel corso della relazione un modello un ideale di bellezza autoevidente, quindi che ci costringe all'assenso semplicemente perché la sappiamo riconoscere, e invece una situazione reale, in cui la bellezza estetizzata, diventa anche in un certo senso difficile da riconoscere come tale, comunque non ha questo carattere di autoevidenza e di nesso con il senso. E allora sembra impossibile, forse o paradossale, pensare all'educazione, alla bellezza. Quindi la domanda è: secondo lei è possibile educare alla bellezza?
Aiuta a costruire un discorso, ma se la regola no, mi piace rispettare, non c'è regola, ma ci siamo in fondo data questa, vediamo comincia a rispondere poi, o come preferite voi, se preferite sentire no, domanda e risposta, modello Plotino, tanto per mettermi così piano non troppo alto. Sì, mi riconosco in quello che è stato detto, ma devo correggermi, almeno fare una piccola correzione, precisazione. Non è che da una parte ci sia la bellezza ideale, che questo ideale appartenesse a un tempo che non è più il nostro, solo al passato, e oggi invece, ahimè, la bellezza con cui abbiamo a che fare è soltanto questa cosa misera, povera, è che c'è una bellezza, ecco, la dico nel modo più greve, ma non so dire diversamente, c'è una bellezza che ha mantenuto il suo legame con il senso allora e anche oggi, e c'è una bellezza che questo legame l'ha reciso, l'ha perduto. Il problema è com'è che la bellezza inganna. Non è tanto la bellezza che si lascia riconoscere in quanto autoevidente, ma la bellezza che inganna. Ora, questo da pensare, da riflettere. Cominciamo col chiederci perché la bellezza inganna? Com'è possibile che accada questa cosa qui, per cui io sono svegliato, ingannato, credo che il mondo sia quello che qualcuno mi fa credere in base all'immagine, alla trasformazione del mondo in immagine e così via. Perché accade questo? Ecco, allora cerchiamo di capire che questo può accadere solo sulla base di una convinzione prioritaria secondo la quale la bellezza è in rapporto con la verità. Io non mi lascerei ingannare dalla bellezza se fossi convinto che la bellezza non ha a che fare con la verità. La bellezza mi può ingannare perché penso che quando ne faccio esperienza della verità, del senso, se no non mi ingannerebbe. Se io mangio un cioccolatino, non è che mi posso ingannare sul senso della vita che il cioccolatino mi rivelerebbe. Non mi posso affatto ingannare, né disingannare, posso dire sì, è buono. È buono. Ma se io voto solo perché quello lì mi piace, Se io mi faccio prendere da questo, da questa estetizzazione, da questo gioco di immagini, se davvero il mondo della pubblicità diventa il mio mondo, anche se poi sono convinto che non sia così, ma sotto sotto mi inganna, quello è il mio ideale. Questo è possibile solo se continuo a credere, anche se non voglio ammetterlo, che quel legame c'è. Mi può ingannare soltanto una cosa alla quale io do fiducia, se no non c'è inganno possibile. Allora, la bellezza di cui si tratta è sempre la stessa, non sono due, è la stessa che può essere fedele a se stessa e può essere invece nella forma del tradimento di sé. La bellezza che si dimentica di essere quello che era e che deve essere, cioè rivelazione di senso, è una bellezza che tradisce se stessa e quindi tradisce chi le si rivolge con fiducia. Noi crediamo all'immagine della pubblicità perché siamo convinti che quello sia il mondo vero. Noi crediamo, votiamo i politici che vanno in televisione perché siamo convinti che l'immagine è la realtà. Anche se poi diciamo, ma no, sono così stupido, ma no, perché... Però di fatto cadiamo in questo equivoco. Resta che verità e bellezza sono originariamente, e questo i grandi filosofi del passato l'hanno capito, sono originariamente legate. Altrimenti nessun inganno, se non saremmo qui a parlarne. La bellezza non potrebbe ingannare proprio nessuno se noi non fossimo originariamente convinti di quel nesso. Non avrebbe senso l'inganno. Perché inganno? Ma perché crediamo che ci affidiamo a? Ma se tradisce la nostra fiducia vuol dire che tradisce se non è quella che deve. La logica dell'inganno e della menzogna ha un prius, c'è un prima, e questo prima è la logica della verità. È vero che non posso dire sì senza dire anche no, cioè non posso dire sì senza che, questo è tragico, ma questa è la vita dell'uomo, senza che l'ombra del no venga disvelata, suscitata dal sì. È certo che, adesso dico uno sproposito teologico, ma ne sono fondamentalmente convinto, il demonio è creato nel momento in cui Dio dice valde buono, è proprio buono. E che cosa è che non è buono? È come deve essere. E che cos'è che non deve essere? Ed ecco nell'Eden l'ombra, che è prima della creazione, è già lì quando quei due si fanno sorprendere a mangiare la mela. Il demonio è già lì, è lì ab origine, non poteva. Non ci dicono i testi sacri e forse neanche i teologi, ne parleremo, dove, come, quando sorge dall'abisso questa creatura, che è una creatura, non è ab eterno, ma è come se fosse ab eterno, è l'ombra di Dio, è l'ombra della parola di Dio. Il demonio, lo si diceva questa mattina, non fa il male. Adesso voi teologi correggetemi. Il demonio lo fa fare agli altri, che è una cosa diversa. Perché non fa il male? Perché non può farlo lui. Lui è il male, lui è quell'ombra. Lui, la sua identità, ammesso che abbia un io, è tutt'uno con l'ombra, con il negativo, è pura negatività. Tanto è vero che del demonio dicono i teologi, magari adesso santificano anche lui, redimono anche lui, ma non può essere redento, non può, ma non perché Dio non voglia, perché Dio è cattivo, lo vuole punire usco ad fine, perché è un soggetto che si identifica totalmente con quel sé negativo che è l'ombra di Dio. Quel sé è nato nel momento in cui Dio dice valde bonum, è buono, è bello, quel valde bonum che traduce l'equivalente greco del bene, bello, tutt'uno. Ma nel momento in cui dice valde bonum, è chiaro che esclude ciò che valde bonum non è. E senza volerlo sorge dall'abisso quest'ombra. Se Dio non avesse detto questo è bene, questo è bello, non ci sarebbe ombra. L'ombra c'è perché Dio ha deciso di dirlo questo è bene, questo è bello. Torniamo a noi, adesso scendiamo un po' da queste altezze vertiginose delle origini. La bellezza inganna perché originariamente è luogo di esperienza di senso e di verità. La bellezza inganna, io credo, e perciò sono ingannato, che il mondo vero sia un mondo che invece è un mondo finto, un mondo di immagini costruite, di immagini, nel momento in cui, come dire, quell'altro aspetto della bellezza viene per così dire oscurato, ma oscurato, non cancellato. Io continuo a credere che, guardando la televisione, facendomi prendere dal gioco delle immagini, stia facendo esperienze di verità. Se non lo credessi, sarei salvo, o perlomeno sarei indifferente al vero e al falso. Questa è la mia risposta. Non so se è subnovido, che non convinto, ma insomma. Come? Sull'educazione. No, l'educazione è certo che c'è, ma non è così essenziale. Perché, anzi, se uno enfatizza troppo, lascia cadere l'accento su questa faccenda dell'educazione, Schiller, educazione estetica, no? Ma Schiller è un'altra cosa, se volete ne parliamo anche. Se uno lascia cadere troppo l'accento sull'educazione, si fa tentare da un pensiero che secondo me è un cattivo pensiero. Quale? Che la bellezza sia questione di educazione. Io sono, quante volte abbiamo sentito questa solfa? Tu sei cresciuto in questo mondo, in questa società, educato a questi valori, e quindi questi sono i tuoi valori, è il tuo gusto, è la tua sensibilità, e quell'altro che invece è educato ad altri valori. Non voglio negare la realtà dell'antropologia, delle differenze tra i popoli, del fatto che per me è certamente più facile capire il Davide di Michelangelo, ammesso che davvero lo capisca, che non una maschera nigeriana, ma è ovvio che è così. E tuttavia non è questo l'elemento decisivo, perché il giorno che questo fosse l'elemento decisivo, della bellezza non ne sarebbe più nulla. La bellezza ricadrebbe in quel che gustibus non est disputandum, è bello, non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace, e tutte queste litanie che in realtà sono scorciatoie che ci aiutano nella nostra, anzi non ci aiutano affatto, perché sono forme di pigrizia intellettuale, perché non c'è niente di più facile di dire ognuno ha i suoi gusti, oppure ognuno ha le sue tradizioni, ognuno ha le sue, i suoi, ma chi non sa dire questo? Ma dire questo ci impedisce di capire, di fare un solo passo verso la comprensione di quelle cose ben più importanti da capire, che l'hanno capite persone come Platone, come San Tommaso e come Dürer, per restare a quelli che ho citato stasera. È quello che si tratta di capire. Non che la bellezza, ognuno ha i suoi, la bellezza idolatrica, ognuno ha i suoi idoli. Di capire è la bellezza che io pretendo sia anche per te, anche se non lo è. Guarda un po' scettica, ma qui ti voglio.
Dunque, altre due domande che affianco, perché mi sembra insomma che siano affini come temi, quindi le leggo insieme. Una è una domanda in forma di riflessione. la bellezza salverà il mondo, citando di nuovo Dostoevsky, ma quale bellezza salverà il mondo? Così domanda Lazio e Ippolita al principe Myskin, l'idiota di Dostoevsky. Immagino che il senso della domanda sia riproporre a lei questa domanda. E poi invece da la citazione da un suo libro, Nel nome di un dio barbaro, addirittura con la pagina, pagina 71 viene descritto, viene descritto un cristianesimo rinnovato della gioia e del sì alla vita. Se è possibile un chiarimento del rapporto tra questo cristianesimo rinnovato e la bellezza.
La bellezza salverà il mondo. Non ho detto la cosa più importante, quella che pensavo di dover dire, e per fortuna arrivo alla domanda e adesso dico. Cioè, Dostoevsky non ha soltanto detto la bellezza salverà il mondo, è l'unico modo di interpretare questa frase, se no una sciocchezza, che nessuno può prendere davvero sul serio. L'unico modo di interpretare questa frase è, credo, poi ci sono anche mille interpretazioni, che la bellezza è una cosa seria, cioè che nella bellezza è in gioco qualche cosa di non solo serio, ma di essenziale. A dimostrazione di quello che sto per dire, dico adesso quello che avevo dimenticato di dire prima. Dostoevsky aggiunge nello stesso romanzo, cioè l'idiota, in cui cita questa frase, ma poi la cita in ben due lettere, per dire che non era soltanto l'idea del principe Myskin, ma un'idea sua. Dostoevsky dice: la bellezza è una cosa grande e terribile, forse la più terribile di tutte. E poi che la bellezza sia una cosa terribile ritorna in Rilke, ritorna in alcuni poeti contemporanei. Comunque, la bellezza è una cosa grande e terribile, forse la più terribile di tutte. La bellezza, parole, queste sono davvero letterali di Dostoevsky, è il campo di battaglia in cui Dio e Satana si giocano l'anima degli uomini. Ecco, lasciamo stare, questo è Dostoevsky. Ma Dostoevsky si sarebbe potuto farmi in mente una cosa così? La bellezza è il campo di battaglia in cui Dio e Satana si giocano la vita, si giocano l'anima degli uomini? Se non avesse pensato che la bellezza ha questi due esiti. Cioè, se c'è nella bellezza questa doppiezza, per cui da una parte può salvare il mondo, cioè restituire il mondo al senso, magari un senso tragico, pieno di non è detto che sia un senso soltanto gioioso, ma poteva dire che la bellezza ha questi due esiti, da una parte la salvezza e dall'altra quella sorta di perdizione, se lui non avesse pensato esattamente questo. Della bellezza, la duplicità, carattere metafisico, tutto meno che l'idea di una superficialità, di un carattere effimero della bellezza. Se le frasi che uno dice hanno un senso, se questo senso lo troviamo accostandole le frasi le una alle altre, se queste frasi, se uno non è matto, Dostoevsky un po' lo era, ma però lo era nel senso alto e profondo, le ha tenute insieme con tanta coerenza, ecco, alla fine credo sia difficile uscire da questa linea interpretativa. La bellezza è una cosa grande e terribile, forse la più terribile di tutte, perché la bellezza, come dimostrano i suoi personaggi, ma anche la bellezza che proviamo di fronte a un altro essere umano. La bellezza è salvezza e perdizione. Direte, ma Dostoevsky era esagerato, santo cielo. La stessa cosa però la dice Baudelaire. E Baudelaire, sapete, se c'è uno che ha visto a fondo nel moderno, ha capito verso dove stavamo andando, un altro dei grandi profeti dei nostri anni, è proprio Baudelaire. Da dove vieni, bellezza? Dal cielo profondo, poi ha corretto, anche se la versione ultima è più sia dal cielo profondo, ma aveva anche indicato come variante da un cielo anteriore. o dalla, ho detto inferno prima ma ho detto male, o dall'abisso, che però insomma, cambia poco. Questo è il punto. Può darsi che invece la bellezza sia carta velina, sia pura apparenza senza sostanza. Può darsi, ma allora il problema che abbiamo buttato fuori dalla porta è intorno alla finestra. Questa bellezza carta velina, la bellezza plastificata, la bellezza degli spot, la bellezza che sappiamo, la bellezza immagine, eccetera. Inganna o non inganna? E qui vi voglio. Perché se mi dite che non inganna, nessuno ci crede, allora mi chiedo, ma allora perché tanti impegnano, diciamo pure la propria vita, in quella realtà? Tanti si riconoscono, appunto, che si comportano come se fosse così. Se mi dite che inganna, allora vi chiedo, ma allora quel legame è dato per presupposto? Cristianesimo rinnovato e della gioia. No, io lo dico, in quel romanzo il cristianesimo rinnovato e della gioia è un'ipotesi destinata a essere contraddetta, cioè è un sogno, ma il cristianesimo più che di essere rinnovato ha bisogno semmai di essere riattualizzato. Un'altra cosa. Perché o si riconosce l'attualità del messaggio cristiano, lasciamo stare, non sto a me dirlo stasera, qual è il contenuto, il kerygma, ma il contenuto essenziale del messaggio cristiano. Ma appunto, o questo messaggio è attuale, e allora non ha bisogno di essere rinnovato, ma di essere riconosciuto nella sua attualità. Ogni operazione di rinnovamento ha tutta l'aria di essere un'operazione di un belletto, cioè sospetto così. Primo. Secondo, cristianesimo della gioia è un cristianesimo che troppo spesso dimentica la sofferenza, il peccato e la colpa. Quel libro lì è dedicato a, ammesso che sia dedicato a qualcosa, nelle intenzioni almeno sì, a dire come la gioia, quella gioia di cui facciamo esperienza che è una cosa bellissima, importantissima, guai se non ci fosse, tuttavia è inquinata da quell'ombra, da quel peccato originale. Il Don Concina è una persona deliziosa che è pronta a perdonare tutti, che fa professione, che vorrebbe credere a un cristianesimo rinnovato e della gioia, e però ossessionato dal peccato originale. Naturalmente più nessuno ci crede al peccato originale, male, malissimo, perché è lì uno dei segreti del cristianesimo, è il punto in cui il cristianesimo si avvicina, anche se sono due realtà diverse, al mondo greco. Lo so che è difficile parlare di un cristianesimo della colpa e del peccato, ma togliete la colpa e il peccato, ma che cosa rimane? Mi fermo qui perché sennò le direi troppo grosse.
Allora, altre due domande che metto di nuovo insieme, perché poi ce n'è ancora una, quindi per farle stare tutte. La prima è una riflessione e poi faccio seguire la domanda che è di un'altra persona. Il discorso sulla bellezza è il discorso su Dio, perlomeno quello sulla bellezza in sé, quella dei grandi quadri. L'altra, quella delle vetrine, è bellezza contingente che non dà nulla e non porta a nulla. Diversamente dalla prima, è muta. E qui una domanda che comunque rimane su questo ordine di riflessione. Si parla di una transizione dall'etica all'estetica, dall'etica all'estetica. Il concetto di bene e male si offusca a vantaggio di una valutazione dei comportamenti e delle situazioni in chiave di bella e brutta figura, in conformità o di conformità a un'etichetta. Cosa ne pensa?
Rispetto alla prima domanda, confermo che in realtà la bellezza è una sola, tradita oppure non tradita, però di fatto si manifesta in due forme molto, molto diverse. Si può anche capovolgere, e questo dimostra come in realtà la radice di questi due fenomeni sia una sola. Si può anche capovolgere e dire, come spesso è accaduto, che l'arte, anche la grande arte, è stata una grande traditrice e mistificatrice. E viceversa, nelle forme più quotidiane, più povere o inaspettate di estetizzazione, di moda, eccetera, chi ci dice che non si mostri lì qualche cosa come un elemento di novità, questo sì, di rinnovamento, una contestazione? Non faccio più grande arte perché la consumazione delle cose è tale che preferisco stare dalla parte delle cose consumate. Ci sono, non saprei in questo momento farvi degli esempi, ma sicuramente dei grandi artisti che hanno voluto essere tutto meno che grandi artisti si sono collocati dall'altra parte, ma a dimostrazione del fatto che l'altra parte ha la stessa origine, la stessa radice, e dunque è capace di essere la prima parte. C'è uno scambio, un gioco continuo. Io mi rendo conto che per ragioni di esposizione e anche di farmi capire ho sottolineato l'opposizione, la contrapposizione, la moda, ma non è questo il punto chiave. Spero si sia capito adesso. L'etica e l'estetica, dall'etica all'estetica. Quello che ho appena detto vale anche per questo gioco, perché se è vero che c'è una estetizzazione dell'etica, cioè dell'etica non sappiamo più nulla, non sappiamo più che cosa sia, ci facciamo prendere da appunto le immagini, i comportamenti precotti, predigeriti, pretutto, quelli che un certo mercato dell'immagine ci trasmette. Se è vero che c'è un'estetizzazione dell'etica, è anche vero che c'è una, come chiamarla, un investimento di eticità sull'arte. Ci sono degli artisti che sono, ci sono dei disgraziati che come personaggi ve li raccomando, e tuttavia nel loro lavoro, che poi lavoro di testimonianza della realtà, la loro capacità di farsi specchio della cosa stessa richiede una tale dedizione, non solo dispendio di energie, ma rigore propriamente etico, anche se poi sono dei figli di buona donna, ne fanno più di Bertoldo. Tuttavia c'è questo investimento di eticità nella loro opera che lascia sbalorditi. Vedete, bisogna sempre stare attenti quando si pensa che l'estetica sia comunque quella cosa di cui dubitare e l'etica invece quella cosa comunque buona. Bisogna stare attenti perché è possibile il contrario.
Un'ultima coppia di domande per chiudere. Una è scritta, invece l'altra è la mia e la pongo per opposizione a questa domanda perché possono fare un po' il paio. La bellezza è verità, ma la follia è bellezza? La follia può diventare verità se ad esempio non ci fosse Dio ed il cristianesimo... È una domanda, rileggo con l'intonazione giusta. La follia può diventare verità se ad esempio non ci fosse Dio ed il cristianesimo fosse il sogno di uno schizofrenico? Senz'altro, per un ateo integrale è possibile che la religione cristiana sia nata da un sogno. È possibilissimo che un tale sogno possa nascere da una psiche malata, scissa, schizofrenica o maniacale. Cosa ne pensa, professore? Mi viene da pensare al dubbio cartesiano del genio maligno che ci inganna sulla realtà delle cose. Io invece volevo chiederle, forse per contrapposizione a questo punto, di soffermarsi un attimo su una cosa che ha affermato nel suo discorso, cioè che l'esperienza immediata di sì alla vita di fronte a cui ci pone l'esperienza estetica è esperienza razionalissima, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, e si è pensato anche a lungo nella tradizione filosofica. Perché è razionalissima?
Rispondo a queste due domande facendomi scudo dei miei filosofi, perché poi uno, non crediate, ne ha tre o quattro, non è che sono così tanti, le mie carte le ho giocate quasi tutte, è giusto che sia alla fine, perché sennò non saprei più a che santo votarmi, ma sono loro i miei santi, uno è Dostoevskij e l'altro è Plotino, che mi tornano proprio comodi per rispondere a queste domande. Dostoevskij diceva che l'ateo sta sul penultimo gradino ed è contiguo, l'ateo vero, un ateo capace di porre una domanda del genere, è il più contiguo, il più vicino all'uomo di fede, ma colui che crede davvero. E chi è quello che crede davvero? Secondo Dostoevskij è quello che soffre di un certo strabismo, cioè che ha la capacità di gettare gli occhi, un occhio di qua, un occhio di là, in entrambi gli abissi. E chi non sa fare questo, la sua fede conta poco. Il credente, per questo è vicino all'ateo, è quello che ha, lui diceva di se stesso, la fede ingenua di un contadino e la capacità diabolica di fare le domande più imbarazzanti e più difficili. E lui si rivolgeva agli atei nel suo tempo, ma quegli atei da salotto, diceva: ma cosa credete voi? Sono queste le vostre domande? Ma credete che siano queste domande da farmi davvero paura? Ma se volete ve le faccio io le domande che davvero fanno paura. E anzi, guardate, leggete i miei romanzi. Nei miei romanzi ci sono le contestazioni più rigorose, più tremende del cristianesimo. Pensate a Stavrogin, pensate ai demoni, pensate al Cristo morto di Holbein, a Ragogin di fronte al Cristo morto, che cosa non riesce a dire. Pensate ai politi. Il nichilista Ippolito, ma il nichilismo di Ippolito è mille volte più forte del nichilismo dei nichilisti da strapazzo e da salotto. Insomma, le vere domande che fanno paura all'uomo religioso è lui che se le pone, perché se non se le pone lui, chi? Semmai all'ateo che sta sul penultimo gradino. Ecco, una domanda del genere è già una bella domanda. Il cristianesimo potrebbe essere il sogno di uno schizofrenico. Potrebbe essere un'ossessione, potrebbe essere una proiezione, diceva un grande mistico, della parte più lutulenta, più fangosa della mia anima. Ma queste domande le troviamo proprio in bocca, guarda caso, ai grandi mistici. Sono loro, San Giovanni della Croce, è riuscito? Ma avete presente la vita di San Giovanni della Croce? Prigioniero 20 anni in un carcere, non scherzavano mica, i suoi confratelli. 20 anni in un carcere al buio, perché sapevano che la gioia della sua vita era la poesia. E quindi, perché non scrivesse neanche un verso, l'hanno fatto vivere 20 anni al buio. E lui, facendo così con le dita, fino a farsi consumare le unghie, ritmava i suoi versi e memorizzava. Un verso dopo l'altro ha memorizzato la notte oscura, tutta quanta, così. Ma provate a andate a vedere le domande che il credente si fa nella notte oscura, la notte oscura dell'anima. Sono le domande che l'ateo più ateo si fa. E perciò l'ateo più ateo è vicino, quello vero, non quello da salotto, è vicino al credente. Perché è il credente che se ne fa queste domande. Questa è una di esse. E se il cristianesimo e se la fede non fosse nient'altro che una mia allucinazione, ma un credente, uno che si professa credente, che non si è mai fatto questa domanda qui, ma vorrei sapere a che cosa diavolo crede, uno che non ha mai avuto un dubbio del genere, ma è da prendere sul serio. La mia fede è passata nel crogiuolo crogiuolo è una roba dove ci sono carboni ardenti. E Dostoevskij sapeva quello che diceva: la mia fede è passata nel crogiuolo del dubbio, e ha continuato a dubitare tutta la vita, e scriveva romanzi per dare voce, per incarnare questo suo dubbio che l'ha tormentato tutta la vita. E però sapeva anche credere come un contadino, e si faceva vanto di questa sua fede. Era un grande ammiratore di un giovane filosofo, Vladimir Solovyov, il quale insegnava all'Università di Mosca, e Dostoevskij si metteva lì in prima fila ad ascoltarlo, e lui, Solovyov, che pure era una mente finissima, era imbarazzato e diceva: no, maestro, io non posso parlare di fronte a lei. E Dostoevskij invece dice: no, vai avanti, sono qui per imparare. Insomma, era davvero un uomo doppio, definizione che lui ha dato di se stesso. E nella doppiezza, nel fatto di essere uomini doppi, cioè capaci di credere con la fede di un contadino, ma anche di porsi le domande più imbarazzanti sulla fede, c'era, secondo lui, il destino dell'uomo moderno. Era la cifra di quello che sarebbe stato l'uomo moderno. Io vorrei dire, speriamo che sia così, perché quella che temo è la platitude, cioè l'uomo ha una dimensione in un senso, una dimensione nell'altro. L'ateo pago delle sue certezze ateistiche, o il fedele contento di esserlo. Ma che gente possiamo prenderla sul serio? No. Però, appunto, se il fedele ha il coraggio di fedele, il credente ha il coraggio di porsi le domande più imbarazzanti, è giusto che lo stesso coraggio lo dimostri l'ateo, cioè di dubitare di sé, almeno come quell'altro dubita di sé. Ecco, questa è la risposta che Dostoevskij, uno come Dostoevskij, darebbe a chi giustamente avanza il sospetto che il cristianesimo non sia nient'altro che l'allucinazione di un fobio. Perché spesso gli somiglia, noi siamo abituati alle verità cristiane, a prendere sul serio. Ho perso il filo quanto Dostoevskij prima. Dostoevskij, con questo giovane filosofo, a un certo punto hanno deciso di: ma qual è il contenuto della fede? Il contenuto della fede è la risurrezione dei corpi. Ma c'è ancora qualcuno che prende sul serio, alla lettera, la risurrezione dei corpi? Sì, alla vita è... Cosa diavolo? È esperienza razionale. Plotino. È giusto che io finisca con questa immagine di quel grande, di quel grandissimo pensatore, tanto umile e modesto quanto grande, uno che per tutta la vita non ha voluto fare altro che commentare i maestri del passato. Dice: io sono un commentatore, ma era un commentatore così bravo, così efficace, così profondo, da essere originale, tanto che quei grandi autori dalle sue mani uscivano come fossero degli altri. Ebbene, lui commenta il dialogo di Platone sulla creazione, sul poietes, sul teurgo, sul demiurgo. E si pone la domanda, dice, ma come ha creato il poietes? Non sappiamo come ha creato, possiamo immaginare, il poietes è l'uno, è la fonte, è l'origine stessa nel suo effondersi creativo, anche se di creazione propriamente non si può parlare. Come ha creato l'uno? Possiamo immaginare. Come ha creato il padre, egli, il poietes, nel senso di colui che fa, non del poeta. Possiamo immaginare che abbia creato guardando in alto verso l'idea, verso il modello, lo schema che aveva in mente, e dove, se non nella mente di Dio, c'è il mondo. E lui dice, però se immaginassimo questo, che è la cosa più facile da immaginare, immagineremmo male, perché l'uno non sarebbe l'uno, perché la creazione non sarebbe la creazione. L'uno sarebbe costretto a fare quello che non potrebbe non fare, perché ha il modello, ha la capacità di eseguirlo perfettamente, lo esegue. Il mondo a quel punto cosa sarebbe? Sarebbe un mondo meccanico, sarebbe il prodotto di una esecuzione necessaria. E a parte il fatto che c'è una contraddizione qui, perché l'uno non è l'uno, è il due. C'è lui e c'è il modello. Ma a parte questo, cosa sarebbe il mondo, dice Plotino, senza gli dèi? Cioè senza il vivente infinito che lo anima? Cosa sarebbe il mondo senza la grazia, che è la manifestazione della divinità? Detto altrimenti, cosa sarebbe il mondo senza la libertà? Ciò che noi più apprezziamo nel mondo è il fatto che il mondo è com'è, ma potrebbe essere in infiniti modi diversi. È il miracolo, il Talma, lui dice, la meraviglia che proviamo di fronte al fatto che è così. Senza perché. Quel mistico, quell'angelo silesio del senza perché, prende da Plotino. Il mondo è come un fiore fiorisce perché fiorisce. E questo non significa che un fiore non abbia mille ragioni che lo portano a fiorire. E lo dice Plotino, dice certo che noi riflettendo, e la vita dell'uomo non dovrebbe essere altro che riflessione sul Dauma, sulla meraviglia delle cose del mondo. Quella riflessione che ci porta a evidenziare le mille ragioni delle cose, ragioni per cui le sementi in terra si schiudono, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo viene dopo. All'origine c'è grazia, c'è libertà, c'è dono. Se non ci fosse questo gesto assolutamente libero, le ragioni sarebbero, non sarebbero così meravigliose e così infinite come sono. Sono meravigliose e infinite perché l'origine di tutte le cose è un gesto creatore di sovrabbondanza, di generosità, di dono. Quindi è un gesto che è simile, dice Plotino, inventandosi questo bellissimo verbo, che è un verbo che i greci usavano per dire quello che fa una madre nei confronti del figlio, e il gesto della madre, nasce qui l'idea che Dio sia non soltanto padre, ma sia anche madre, credo. È il gesto della madre che lascia essere suo figlio. Voi direte, è la cosa più facile del mondo. No, dice lui, è la cosa più difficile. Perché lasciare essere, far crescere nella libertà una persona, solo una madre sa come si fa. Lasciare essere. Lasciare essere è un lasciare essere, come capite bene, pieno di cura, di attenzione, di comprensione di che cosa davvero quella creatura vuole, che cosa le serve. E una madre è l'unico che sempre sappia, perché poi non è vero che dice tanta retorica, ma qualche volta sa. Ma se qualcuno sa solo lei, sa che cosa? Lasciar essere. Il poietes, quel demiurgo che è maschile e femminile, o quel demiurgo, padre, maschile, che ha per compagna, dice Sighè, il silenzio, perché non c'è suggeritore, il creatore non ha bisogno di suggeritori, e non ha bisogno di suggeritori neanche del modello che lui stesso dà che lascia essere, che è la cosa più difficile. Ecco, è irrazionale tutto ciò, ma neanche persone. Plotino ci sta dicendo che gli uomini, se hanno qualcosa di interessante da fare, è stare lì a guardare la creazione ad occhi aperti. No? Nasce lì la distinzione tra ozium e negozium, per cui l'ozium è l'attività, la sola vera attività, quella che facciamo noi, che oziamo, infatti, e il negozium è la negazione dell'ozium. Il negozio, le pratiche, le cose, sono la negazione di questo star lì con gli occhi aperti a guardare quanto è bello il mondo. Piaccia o non piaccia, è così. Guardare quanto è bello il mondo è l'attività più razionale che c'è, perché è quella che ci porta a scoprire le ragioni, i logos spermaticoi, le ragioni seminali, che ci sono, perché tutto il mondo è pieno di ragioni. E lui dice che l'eclittica sia così piuttosto che cos'ha, che le stelle siano in questo modo, non è casuale, c'è un logos in tutto ciò. Ma non lassù è stato deciso di fare così, perché altrimenti non si poteva fare. Lassù è stato deciso di fare così, senza mediazioni, immediatamente, lasciando essere, con un gesto sovrano di libertà. Proprio perciò la creazione è infinitamente libera e infinitamente ricca di leggi, di ragioni. E gli uomini, se hanno del bel tempo da perdere, bravi, che finalmente lo perdano e guardino il cielo, dice Plotino, e guardino il cielo, che non c'è niente di meglio, ma non così per dire oh che bello, ma per capire razionalmente come funziona l'eclittica, come funziona questo, come funziona quello. E cosa c'è di più razionale che la fisica, che l'astronomia, che la biologia? Tutte scienze a cui invitava i suoi scolari. Ma queste scienze hanno una radice, che è quel gesto sovrano, creatore, quel lasciare essere immediato, non per questo irrazionale, ma proprio per questo razionalissimo. Abbiamo passato una serata molto bella questa sera discutendo del bello e del vero, e ringraziamo di cuore il professor Givone, profeta in patria, per essere tornato a Vercelli e intrattenerci in questa conversazione. Credo che ben si inquadri nella sua originalità questa conversazione di questa sera nel nostro filone dei passaggi d'epoca. In fondo, ridire il significato della bellezza in un'epoca in cui l'estetizzazione ci mette a confronto con nuovi codici e nuove forme di vera o presunta bellezza è una delle grandi sfide per la cultura di oggi. Ringrazio quindi di cuore il professor Givone, ringrazio Daria Di Bitonto per aver condotto la serata e vi do appuntamento per il 14 marzo, quando sarà in mezzo a noi Simona Beretta, economista dell'Università Cattolica, che parlerà di neocapitalismo e diritti umani. Arrivederci allora tra 15 giorni. Grazie.